Radio Giornale.
La tragedia in Calabria, un'ondata di piena ha travolto un gruppo di persone che praticava il canyoning, almeno 11 morti, 5 finora i dispersi. La nave Diciotti ha attraccato a Catania, ma i 170 circa migranti restano a bordo. Salvini insiste che siano ripartiti tra i paesi UE, Maretta in governo. Zurigo, dietro front sulle body cams, dopo le violenze degli hooligans contro i poliziotti, la capo di Castero cambia idea, gli agenti ne saranno dotati. Nuovo passo verso una maggiore esportazione di armi svizzere dalla Commissione sulla sicurezza del nazionale, ok per quanto riguarda i paesi in guerra civile. Buongiorno da Gino Ceschina. In Calabria è salito a 11 il numero delle vittime dell'ondata di piena del torrente Raganello nel parco del Pollino. Oltre 20 le persone tratte in salvo, ma i soccorsi proseguono senza sosta in cerca dei dispersi. In redazione sentiamo Thomas Paggini.
I soccorritori hanno continuato a calarsi per tutta la notte dalle ripidissime pareti rocciose delle gole di Raganello. In alcuni punti i canyon raggiungono i 6-700 metri d'altezza, rendendo ancora più difficili le operazioni di ricerca e salvataggio. Il capo della Protezione Civile della Regione Calabria, Carlo Tansi, raggiunto telefonicamente questa mattina mentre stava sorvolando la zona in elicottero, parla di 11 vittime accertate, 6 donne e 5 uomini. Incerto invece il numero di dispersi.
Al momento sono 5, però è un dato estremamente, diciamo, provvisorio, estremamente precario, perché erano dei gruppi spariti che si sono avventurati nel pomeriggio di ieri.
Ieri, dopo l'improvvisa ondata di piena in questa zona impervia del parco del Pollino, i soccorritori hanno salvato 23 persone, ma la forza dell'acqua potrebbe aver trascinato altri corpi a valle, spiega ancora il responsabile della Protezione Civile, Carlo Tansi.
Sono state persone che sono state rinvenute addirittura a 5 chilometri dal punto, diciamo, in cui si è consumata la tragedia. Non si scrive che alcune persone siano arrivate anche a mare. Le ricerche non si sono mai interrotte per tutta la notte, solo che ora con le luci del giorno, diciamo, le condizioni ovviamente sono molto migliori.
Intanto ci si interroga anche su cosa abbia provocato quella che è stata descritta come una valanga d'acqua che ha portato a oltre 2 metri il livello del torrente. Era impossibile accorgersene, ha detto un responsabile del soccorso alpino all'agenzia ANSA, perché in quel tratto non stava nemmeno piovendo.
E restiamo in Italia, dove scontro nel governo tra Lega e 5 Stelle sulla situazione della nave Diciotti della Guardia Costiera, che da 5 giorni attende il via libera per sbarcare 177 migranti. Il ministro Salvini stoppa il collega Toninelli, che ieri aveva indicato il porto di Catania. Da Roma sentiamo Claudio Bustaffa.
Ieri a metà pomeriggio l'annuncio su Twitter. Il ministro dei trasporti Danilo Toninelli dei 5 Stelle aveva annunciato che la nave sarebbe attraccata a Catania. Nemmeno mezz'ora dopo è arrivato lo stop del ministero dell'interno, retto dal leghista Matteo Salvini. Questo è il messaggio: i migranti non sbarcheranno finché l'Europa non interverrà indicando quali stati sono pronti ad accoglierli. La linea di Salvini si conferma di chiusura totale. Nei giorni scorsi aveva persino minacciato di riportare i migranti in Libia se altri stati europei non si fossero dimostrati disponibili ad accoglierli, e la linea più morbida tentata dai 5 Stelle finora ha dovuto cedere e adeguarsi. La nave Diciotti, con a bordo 177 migranti, da questa notte è così ormeggiata a Catania, ma nessun migrante è sceso. Un episodio analogo qualche settimana fa aveva visto addirittura l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aveva telefonato al Premier Conte per sbloccare lo sbarco di 67 migranti a Trapani, recuperati sempre dalla nave Diciotti. È di fatto un nuovo fronte di scontro tra Roma e Bruxelles, e anche tra Italia e Malta, con Roma che accusa il governo della Valletta di aver spinto i migranti verso Lampedusa, per poi essere recuperati dalla Guardia Costiera Italiana, fatto che sarebbe stato confermato anche da alcuni migranti a bordo della nave Diciotti. Malta sostiene invece che i migranti avevano rifiutato il loro aiuto perché l'obiettivo era raggiungere l'Italia.
In Svizzera adesso la notte di violenza tra sabato e domenica sul lungo lago di Zurigo ha fatto cambiare idea alla responsabile del dicastero di polizia Karin Rickard, finora molto scettica per quanto riguarda l'impiego delle cosiddette body cams. La municipale verde ieri ha annunciato di voler rapidamente rendere definitivo l'uso di questo strumento. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
Innumerevoli gli attacchi subiti negli ultimi mesi da agenti della polizia della città, ma finora non erano mai stati così cruenti. Da più parti si chiedono nuove misure per fermare le violenze. D'accordo anche la capo di Castero, la municipale ecologista Karin Rickard, che finora non voleva però saperne dell'impiego delle bodycam. Durante le vacanze estive ha detto, ho approfondito il tema ed ora ho deciso di sottoporre al più presto ad esecutivo e Parlamento la proposta di introdurre in modo definitivo l'uso di questi apparecchi, così come era stato previsto dal mio predecessore alla guida del Dicastero. Poliziotti e soccorritori devono poter fare il loro lavoro senza temere di essere aggrediti e feriti, ciò che accade sempre più frequentemente, ha ricordato il capo della polizia della città, Daniel Blumer. Nei primi sei mesi di quest'anno ci sono state 88 aggressioni, con un'impennata di quasi il 50% rispetto allo stesso periodo del 2017. Nella fase test, ha aggiunto, le telecamerine hanno dato prova di avere un effetto preventivo per ridurre le violenze nei confronti degli agenti. Siamo convinti che se i poliziotti fossero stati muniti di questi strumenti, oggi avremmo in mano immagini nitidi di quanto accaduto nel fine settimana, ha affermato Blumer, che ora auspica che la politica decida in fretta.
Il Consiglio federale ottiene il nulla osta sull'allentamento delle regole per l'esportazione di materiale bellico. A maggioranza, 13-8 con 3 astenuti, la Commissione di Politica di Sicurezza del Consiglio nazionale ha avallato le indicazioni governative dello scorso mese di giugno, che mirano a permettere in futuro l'esportazione di armi anche verso paesi in cui è in corso una guerra civile, un commercio oggi vietato, il servizio di Roberto Porta.
Quello richiesto dal Consiglio federale era solo un parere, nulla di più, una consultazione che equivale comunque ad un via libera politico per la modifica dell'ordinanza sul materiale bellico. E si tratta di modifiche richieste tra l'altro dalla lobby dei produttori di armi, che hanno già sollevato parecchie critiche perché in futuro l'esportazione sarà possibile anche in paesi in cui è in corso un conflitto armato, a condizione, sottolinea il governo, che vi sia la certezza che quelle armi non vengano utilizzate nella guerra in corso. Potrebbe ad esempio trattarsi di pistole per le guardie del corpo di un capo di Stato. Rassicurazioni che non sono bastate a placare il totale disappunto dei partiti di sinistra e dei movimenti pacifisti, che parlano, anche dopo la consultazione parlamentare di ieri, di misure che portano discredito alla neutralità e alla tradizione umanitaria del nostro paese. Ma il governo, anche grazie al nulla osta dei consiglieri nazionali, non modificherà di certo la sua posizione.
Colpevole di ripetuta violazione del segreto bancario, così il Tribunale federale, con una decisione pubblicata ieri, mette una parola fine alla vicenda penale dell'ex informatico della banca Sarasin, che rese pubbliche alcune transazioni finanziarie di Philipp Hildebrandt, allora presidente della Banca Nazionale Svizzera, che si dimise a causa di quella vicenda. I dettagli con Roberto Scolla.
La vicenda risale agli anni 2011 e 2012. In seguito ad una discussione tra colleghi sulla Banca Nazionale e il suo presidente, un informatico della banca Sarasin guarda la situazione dei conti di Hildebrandt e vede alcune transazioni che giudica sospette. Decide così di stampare alcune schermate che, a suo avviso, provavano un possibile guadagno illegale, al tempo si parlò di 75.000 franchi, ottenuto comprando e vendendo dollari, sfruttando un'informazione allora ancora segreta, ovvero la prossima decisione della BNS di fissare a 1,20 franco la soglia minima di cambio con l'euro. Con quei documenti l'informatico prima consulta un ex compagno di scuola diventato avvocato e gran consigliere UDC e poi l'ex consigliere federale Christoph Blocher. Quello stesso materiale finisce anche nelle mani di giornalisti del Blick e della Weltwoche, che pubblicano la storia. Gli articoli portano alle dimissioni di Philipp Hildebrandt da presidente della BNS perché non poté dimostrare che le transazioni in valuta erano state fatte da sua moglie a sua insaputa. Ora, a 6 anni e 7 mesi da quelle dimissioni, arriva la condanna definitiva ad una pena pecuniaria di 2.100 franchi sospesa condizionalmente dell'ex dipendente della banca privata ritenuto colpevole di ripetuta violazione del segreto bancario per aver mostrato a diverse persone le stampe di quelle schermate contenenti informazioni riservate.
Nella notte tra il 20 e il 21 agosto del 1968, l'Armata Rossa e gli altri eserciti del Patto di Varsavia invasero l'allora Cecoslovacchia per porre fine alla Primavera di Praga, un'esperienza di risveglio culturale e politico unica nella storia del comunismo. Su quegli eventi Matteo Tacconi ha sentito il politologo Hiri Pee, rettore dell'Università Americana di Praga, esule negli anni 80 e in seguito consigliere di Václav Havel, colui che fece cadere il comunismo a Praga.
Professor Pee, nella Repubblica Ceca, il suo paese, come si guarda alla Primavera di Praga a distanza di 50 anni?
Fino a 10-15 anni fa l'attenzione era focalizzata soprattutto sull'invasione, sulla fine della Primavera di Praga per via del trauma nazionale che produsse. Oggi, finalmente, una maggiore attenzione viene dedicata alle innovazioni creative che in quel periodo emersero nel cinema, nella letteratura e in altri campi della cultura e che, oserei dire, a oggi restano ineguagliate. Ci fu un'esplosione di creatività e fu anche abolita la censura.
Questo fermento culturale frutto delle aperture concesse dal regime e vera cifra della Primavera di Praga, come lei lascia intendere, stabilisce un nesso tra il 68 cecoslovacco e quelli dell'Occidente?
Sempre più persone sottolineano il senso di libertà che la Primavera di Praga sprigionò, collocandola dunque nel contesto di ciò che all'epoca accadeva nelle grandi capitali europee, Parigi e Berlino, così come negli Stati Uniti. La Primavera di Praga è vista come uno dei fenomeni di un ampio movimento che si affermò nel mondo alla fine degli anni 60.
Orgoglio o voglia di dimenticare? Cosa provano intimamente i reduci della Primavera di Praga?
Chi credette nella Primavera di Praga alterna memorie eccitanti a memorie tragiche. Fu un momento di grandi speranze, ma furono annientate dai carri armati sovietici. Molta gente vuole dimenticare quella delusione e crede che la lezione da trarne oggi sia che non bisogna nutrire aspettative troppo alte, perché se disattese la frustrazione potrebbe essere maggiore.
L'eroe della Primavera di Praga fu Jan Palach, lo studente ventenne che si autoimmolò nel gennaio 1969. Come giudica il suo gesto?
La sua autoimmolazione fu un gesto di protesta nei confronti di tutta la nazione. Era irritato per il fatto che molti cecoslovacchi dopo l'invasione tornarono subito a collaborare con il regime, dimenticando gli ideali della Primavera di Praga e accettando l'invasione. Questo fu il suo messaggio, un messaggio per la vita. Abbiamo avuto una grande opportunità per migliorare la nostra vita, ma è sfiorita e con il mio gesto, pensò Palach, voglio fare un ultimo tentativo per risvegliare la nazione.
Prima dello sport vi segnalo che ieri la catena della solidarietà ha lanciato un appello alle donazioni per le vittime delle inondazioni devastanti in India. Questo raccolto verrà utilizzato sia per gli aiuti di emergenza sia per la ricostruzione. Ricordo il conto che ormai conoscete, 10-15-0000-6, la menzione India. Versamenti possono essere effettuati anche direttamente sul sito bonheur.ch. Adesso punto per lo sport, c'è Davide Vidoroni.
Grazie, buongiorno anche da parte della redazione sportiva. Il tennis in apertura, niente da fare per Timea Bacinski al torneo di New Haven negli Stati Uniti, antipasto degli imminenti US Open. La vodese è stata sconfitta 7-5-6-1 dalla portoricana Monica Puig. Disputerà gli ottavi di finale l'altra elvetica Belinda Bencic, estromessa nelle qualificazioni ma ripescata in seguito al forfè della numero uno mondiale Simona Halep. Avversaria della Bencic sarà l'italiana Camila Giorgi. Per il calcio, di scena i play-off di Champions League. Stella Rossa Belgrado Salisburgo batte Borisov, PSV Eindhoven e Benfica Pauca Salonicco, gli incontri in programma questa sera, mentre domani toccherà lo Young Boys campione svizzero contro il nazionale rossocrociato Mario Gavranovic e i croati della Dinamo Zagabria. Per finire, un risultato di Serie A. Nel posticipo del lunedì, l'Atalanta dello svizzero Remo Freuler, in campo per 90 minuti, ha facilmente sconfitto il Frosinone per 4-0.
E noi ci fermiamo qui. Buona giornata a tutti.